Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Non vi meravigliate se Nicola ha letto il Vangelo, non è una messa, quindi essendo una lezione e una preghiera fatta fra di noi, tutti come potete leggere il Vangelo prima, lo potete leggere anche all'interno di questa incontro. Posso leggerlo anche una donna, stiamo facendo qualcosa così. E ho fatto leggere le due letture perché sono molto belle e la prima lettura ci riporta al tema del giubileo, che sarebbe la speranza, e come quindi questa speranza di cui si parla, di cui dobbiamo nutrirci tutto questo anno, come un'ancora di salvezza. E poi perché c'è questo riferimento ad Abramo e quindi alla promessa fatta ad Abramo, che è la promessa fatta anche alla fraternità. Ci sono delle parole che il Signore ci dà, parole che forse metto più lontano, sento un rimbombo. Ci sono delle parole che il Signore ci dà che diventano fondanti per sempre. Tutti voi conoscete Padre Puglisi, almeno quelli della parrocchia, che quando lui diventò provinciale, l'amministrazione generale lanciò questo tema della fraternità, secondo il nostro fondatore, fondatore dei Missionari Sacro Cuore, diceva: ci sono i preti, missionari Sacro Cuore, poi ci sono le suore, che poi le suore, le donne, si sono divise in tre rami, le figlie di Nostra Signora, le missionarie Sacro Cuore e le missionarie di Napoli, e hanno fatto quindi tre ordini. E poi dice: dobbiamo portare le persone, i laici, a collaborare con il nostro carisma. Quindi Padre Puglisi, che era il provinciale, venne a Oleggio, dove io ero lì in parrocchia, e parlò alla gente proponendo questo. Naturalmente quella sera vennero soltanto quelli del rinnovamento, quelli che facevano parte della preghiera. Sto microfono funziona? Sì.
No,
Sì. E vennero soltanto questi del rinnovamento. Perché la creme, tipo l'Azione Cattolica, il CIF, Liberazione Femminile, erano tutte incatenate, e la San Vincenzo, questo non vennero nessuno. Vennero soltanto questi, lui, poverino, suo parroco, suo provinciale, propose questa fraternità, e poi abbiamo invocato, detto, timidi, timidi, ancora era io, mi ricordo dei primi anni che ero lì, timidi, timidi, abbiamo invocato lo Spirito. E lo Spirito ci diede questa parola che dette ad Abramo. Cioè, guarda, guarda il cielo e quante stelle ci sono, tale sarà la tua discendenza. Guarda la sabbia del mare, tale sarà la tua discendenza. E io quella sera ci ho creduto. Ho creduto che questa fraternità a cui davamo l'avvio sarebbe diventata grande. Come Abramo ci ha creduto, Abramo ancora non aveva il figlio, eppure ha creduto che avrebbe avuto questa grande discendenza. Difatti Abramo oggi è considerato padre dalle tre principali religioni monoteistiche del pianeta, gli ebrei, i cristiani, con tutte le sue divisioni tra cattolici, ortodossi, protestanti, valdesi, evangelisti e così via, e i musulmani. Riconoscono tutti Abramo come padre. E quella sera eravamo io, mamma, te, tu. Però io ci ho creduto. Ho detto, diamo l'avvio. Mi è sembrata una parola di conferma. E così è stato. Così è stato. E questa fraternità, da questo piccola cittadina sulle rive del Ticino, in mezzo alla pianura padana, si estese a Novara e poi in Lombardia e poi a Roma. Il nuovo provinciale mi disse: scusami, perché non vieni pure a Roma ad animare il suo santuario? E quindi a Roma, poi a Palermo. C'era mia madre malata, abbiamo cominciato a pregare, io, mio fratello e mia sorella, e lì così nacque questo gruppo di preghiera che poi uscì dalla casa, non c'entravamo più, e adesso è un bel gruppo. E anche a Ponte Cagnano, io venni a Ponte Cagnano perché l'allora parroco Padre Domenico mi portò a Ponte Cagnano con l'inganno perché voleva farmi diventare provinciale, ma io sapevo che diventando provinciale sarebbe stata la mia fine, e così è stato, perché ecco, la fine nel senso che, e quindi. Però il padre Domenico mi invitò per una messa di guarigione, c'era chiesa piena e questa messa di guarigione entusiasmò un po' la gente, tanto che poi mi invitò per altre volte fino a quando venni una volta al mese, fino a quando poi diventai veramente provinciale, non quella volta, perché ogni volta io cercavo di non farmi eleggere, perché sapevo che mettendomi troppo in vista sarebbe stato, e di fatto così è stato poi.
Invidia.
E quindi, però a Ponte Cagnano questo piccolo resto resiste. E poi la cosa bella che io mi conferma che è veramente un'opera del Signore, è proprio la persecuzione. Non è soltanto, quindi qua siete quattro gatti, quattro scimunite, detto così, proprio in senso buono, in senso buono. Eppure, cosa facciamo? Preghiamo, cantiamo, lodiamo quando questi strumenti ce lo permettono, però tutti contro, e non mi suona strano.
No.
Non mi suona strano che tutti contro quattro donne che cantano le lodi, che pregano, che si ammazzano fra di loro, e soltanto Svetek con Diamante, tutte le donne amiche, tutte le donne solidali, ma dove? Nei film, nella realtà non è così. Però va bene, so cosa resiste da 15 anni, tra alterne vicende. Ed è con tutte queste cose contro, però ecco, come l'ultima parola che ci ha dato nell'invocazione dello Spirito, il regno del Signore è un regno eterno e non può essere distrutto. E quindi l'invito anche ad occuparci non soltanto del nostro Orticello e Salvatore, Liliana e Vittoria e Giulia e Federica e Andrea, uscite, usciamo fuori, che c'è un mondo che ha bisogno della parola del Signore. E questo è l'invito che il Signore, perché se noi cercheremo di riempire, Yogananda, per non citare sempre il Vangelo, se noi ci occupiamo soltanto di riempire la coppa della nostra vita, resterà sempre vuota. E quando noi la riempiamo agli altri, che poi la nostra si riempie. È proprio lavorando per gli altri che noi e il Signore lavora per noi. Funziona così. E quindi ecco allora il desiderio. Il portare, guarda le stelle del cielo, guarda la sabbia del mare, e a questo noi dobbiamo arrivare a portare questo messaggio che troviamo anche nel Vangelo di stasera. Nel Vangelo di stasera, che è il Vangelo che si legge, dicevo, in tutte le chiese del mondo, ecco, stasera a Oleggio faranno la mistagogia delle stelle, che ce l'ha detto anche ieri sera a noi, se vi ricordate, dobbiamo essere delle stelle, delle stars, le stelle, il sole è una stella, abbiamo detto ieri sera, il sole splende, porta calore, porta vita, porta luce. Noi dobbiamo portare vita, calore, luce e non essere invece quei vampiri che s'attaccano e prendono l'energia degli altri, o essere dei satelliti come la Luna che prende un po' del sole, della luce del sole, la riflette un po', oppure come quelle stelle morte, che sono morte, però la luce arriva ancora a noi, ma già si sono spente, perché noi possiamo spegnerci. L'amore può morire se non viene coltivato e voi ne sapete qualcosa. Quindi ecco qua, questo essere stelle nel cielo dipende da noi. E il Vangelo è Gesù, siamo sempre in giorno di sabato. In giorno di sabato non si potevano fare più di 800 passi. Gesù cosa fa? Prende la sua comunità e vanno a fare una scampagnata. E non si potevano raccogliere le spighe, uno dei 1521 lavori proibiti, 39 per 39 sono proibiti questi lavori. E allora, leggendolo così, sembra un raccontino. Ma voi sapete che il Vangelo non è un raccontino. Gesù, in giorno di sabato, va a fare una scampagnata, i discepoli camminando e raccolgono le spighe, da sotto le spighe, spuntano i farisei. Che state facendo? E dove erano nascosti i farisei? Nella campagna, sotto le spighe. Anche loro, la signora dà questa interpretazione. E rimproverano Gesù e Gesù fa l'esempio di Davide e dice: la legge non è stata fatta per l'uomo, cioè l'uomo non deve assoggettarsi alla legge. L'uomo è libero, è signore del sabato, è oltre la legge. Ma cosa vuole dire questo passo leggendolo in profondità? Perché Gesù la legge del sabato, il Talmud, il catechismo ebraico, dice che gli angeli hanno avuto l'ordine di cercare un popolo che rispetti il sabato, che sarebbe la domenica per noi, cioè il giorno di riposo. Il giorno di riposo. E lo troviamo nel libro dell'Esodo, nel libro del Deuteronomio, questa legge del sabato, che se la leggiamo, tutti il sabato devono riposarsi, tranne la donna. Cioè, deve riposarsi il marito, i figli, lo schiavo, la schiava, la serva, la colf, tutti devono riposarsi, tranne la donna. Come mai? Ecco che allora, ecco tutte le storie, il maschilismo della Bibbia che è scritta dagli uomini, la donna, che in effetti la donna a quel tempo prima era proprietà del padre, poi diventa proprietà del marito. E quindi. Ma è molto più bello invece, perché?
Dedicarsi allo spirito.
Esatto, brava signora Renata Romano. In pratica la donna, Isha, è la parte spirituale. Il sabato, come la domenica, per noi è una giornata in cui lo spirito deve lavorare. Ma voi siete i parrocchiani del vostro parroco, Don Lino Groppello, Padre Lino Groppello, che diceva, dopo che ha fatto, celebrato la messa mezz'ora, ha giù fatta parte mia quando vivevamo insieme. Quindi, sta mezz'ora di messa, via, facciamo un'ora e già ha giù fatta parte mia. La domenica invece dovrebbe essere dedicata tutta allo spirito. E invece dobbiamo rilasciarci, chi va a farsi la gita, che poi tornano più arrabbiate di prima, chi va al cinema, va bene tutto, dobbiamo un po' rilassarci, questo è vero, ma vivere una giornata nello spirito. Ecco perché la donna non deve riposarsi, ma è la giornata in cui lo spirito deve lavorare di più. Punto primo. E poi questo sabato. E non deve essere poi una schiavitù, Cioè, il lavoro, non deve, il sabato, la legge, Gesù vuole dire, che l'uomo è oltre la legge. E qui Gesù, in questo passo, ritorna dove lui ha seminato. Come faccio io? Io ogni mese torno qui. Ogni mese torno dove ho seminato la parola e sta parola, boh, quello che semina, semina, quello che arriva, arriva. Però ogni mese, come Gesù, torna sul seminato. E i discepoli camminano, e dice il testo, è molto bello, e in pratica camminano. E dove lui ha seminato, e i discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. Non mentre camminavano, cominciarono ad aprire un cammino nuovo. È quello che dovete fare voi, è quello che sto facendo io. Noi dobbiamo aprire un cammino nuovo perché altri possano seguire. Ma cara Rosa, Ilaria non seguirà mai il tuo cammino. Ilaria se ne inventerà uno e Salvatore, Liliana non seguiranno mai il tuo cammino. Giulia non seguirà mai il tuo cammino. Dovranno essere altri. Ecco, noi dobbiamo aprire. Quanti preti seguono me? Però mi invitano. Guardano. Allora. Domenica Margherita lo spalluto guardando mentre mangiavamo, guardando le visualizzazioni della preghiera di venerdì, c'erano 3200 visualizzazioni. Da dove spuntano? Comunque per dire, però ognuno poi farà il suo cammino. Santo non farà il cammino tuo, cara Titti. Forse ti seguirà Fernand, ecco qui, noi dobbiamo aprire un cammino di libertà. E in questo cammino di libertà non seguiranno le persone che vogliamo noi, ma seguiranno altri. Però questo cammino va aperto ed è un cammino di libertà. Difatti, cosa fanno i discepoli? Colgono le spighe, raccolgono le spighe. Attenzione. Queste spighe, il Vangelo di Matteo dice che le raccolgono per mangiarle. E ci sta, ci sta. Però bisogna poi cucinarle, bisogna. Però ci sta che le raccolgono per fare. Qui l'Evangelista dice le raccolgono per piacere. E tenete presente, uno è il bisogno e secondo è il piacere. Ma chi sono questi farisei? Nella storia di Israele, i farisei erano il gruppo, un po' oggi li potremmo intendere come comunione e liberazione, dai, questi gruppi che rispettano tutte le regole. Ma noi stiamo facendo un'interpretazione esistenziale. Chi sono questi farisei oggi per noi? Sono due belle interpretazioni che io vi passo. La prima siamo noi. Noi siamo cresciuti con delle regole, siamo cresciuti, quindi quando arriva un prete come Padre Giuseppe che ci dice di andare oltre, che ci dice di fare, ecco che riceviamo, c'è un contrasto dentro di noi. Ad esempio, facendo il master, e quindi facendo molta preghiera del cuore. Io ho detto alle varie donne che c'erano, anche se un po' chic, un po' questo accavallare le gambe, accavallando le gambe tu chiudi il primo chakra, chiudi la farfallina, diciamo, che non va bene. Quindi le gambe devono essere aperte. Prima mia sorella, mia cugina. Ma la mamma ci ha detto che le gambe devono stare chiuse, non è che devono stare così. E quindi loro si sono ribellate e ho detto fate quello che volete. Io gli ho detto però che l'energia in questo caso la bloccate, anche per i maschi ancora peggio, perché si schiaccia un testicolo. Quindi bisogna tenere, la priora ha ragione, dice, guarda un po', però dice no, l'educazione che abbiamo ricevuto. Quindi io vi sto facendo questo esempio reale e che lo capite tutti, ma molte volte noi troviamo dentro di noi, io vi porto questi messaggi di libertà, ma dentro di voi c'è una resistenza, il fariseo che abita in te, cara Rosita, il fariseo che abita in te, cara Renata, perché c'è un bel, in un Vangelo apocrifo molto bello, il codice di Beza di Luca, che è una derivazione del Vangelo, e Gesù vede un uomo che lavora di sabato e gli dice: se sai quello che stai facendo, sei un uomo fortunato, se non lo sai, sei un uomo maledetto. Quindi ciò significa che noi dobbiamo essere consapevoli delle scelte della nostra vita. Certo, questo è uno dei messaggi che il Signore dà sempre alla fraternità, come i salmoni che devono risalire la corrente e non lasciarsi guidare dalla massa, perché vi ricordo che la massa griderà Barabba. Quindi, però questo è un cammino di consapevolezza personale che nessuno potrà, è un cammino che devi fare tu consapevolmente, non lasciarti trascinare. Quindi questo è il fariseo. E altra interpretazione che vi lascio e che è pure molto bella, il fariseo sono quelle persone sottomesse alla legge, che appena sono quelle oche addomesticate, che quando vedono le oche che volano, si inquietano, sono quelli che vanno ad accusarti al direttore, sono quelli che vanno ad accusarti in curia, sono quelli che vanno ad accusarti al marito, dalla mamma, dal papà e così. Sono quelle persone schiave della legge. Al tempo della guerra erano quelli che denunciavano i vari, al tempo della guerra tra gli ebrei che denunciavano dove erano nascosti. E perché siamo sempre lì, l'invidia, e dice sempre mia sorella, stasera la cito, non lo devi dire che sei felice, perché poi la gente ti invidia, è scema, ti invidia. E io dico sempre quel proverbio a Palermo, che gli dice: amore, bellezza e denaro, sono tre cose che non si può ammucciare. Amore, bellezza e denari sono tre cose che non si possono nascondere, come quelli che dicono: io ho alcuni parenti che un po' sono ricchi, un po' sono poveri, un po' sono poveri, un po' sono ricchi. Ma il sole non lo puoi nascondere con la rete. Tu devi scegliere, fare le tue scelte. Ovvio che gli altri fanno invidia, ma se la sbrighino loro. Diceva mio padre, che era molto invidiato perché era bravissimo, un po' come suo figlio, e diceva, lo dico subito in italiano, al cavallo, il cavallo che viene invidiato ha un pelo lucente. E mia madre, invece, molto religiosa, che andava a messa ogni giorno, diceva: casa picchiato, povero malata. Cioè, la casa invidiata, o è povera o è malata. Noi eravamo ricchi e stavamo tutti bene. Quindi, insomma, e allora, però, c'è sempre. Quindi, non possiamo vivere da fuggitivi. Non possiamo vivere nascosti. E chi ha invidia? Ecco, la signora che è andata, stasera sono andati ad una visita, ha letto proprio il passo, e a Saul 1000, a Davide 10.000. Ma se la sbrighino loro. Ecco allora gli altri farisei che sono qui in mezzo a noi, magari sono quelli che hanno cominciato con questo cammino di libertà, poi si sono spaventati e sono tornati indietro. va bene. Anche Marco l'Evangelista, partì con Paolo e non Marco Caiata, Marco l'Evangelista, partì con Marco nel viaggio, il primo viaggio missionario. Arrivato a metà, sentì nostalgia della mamma, non c'era WhatsApp, non c'era Facebook, non c'era Instagram, sentì nostalgia della mamma che era una matrona ebrea e quella che aveva il podere del Getsemani. E quindi tornò, lasciò Paolo e tornò. Paolo non gliel'ha perdonata. Infatti Marco andò a fare poi il segretario a San Pietro e soltanto quando stava morendo Paolo lo perdonò e disse: mandatemi Marco che mi serve. Quindi si riconciliò. Perché i santi sono pure. Te le raccomando. Quindi ecco allora i farisei. Ecco, e Gesù dice che questi stanno raccogliendo queste spighe, infrangendo anche loro il sabato. Quindi Gesù non solo lo infrange lui, ma lo fa infrangere anche agli altri. Matteo racconta che raccolgono queste spighe perché hanno fame. Ci sta. Qui invece loro raccolgono per piacere. E allora l'interpretazione è che mentre il bisogno dell'uomo viene prima della legge, qui Marco sta dicendo che il piacere dell'uomo viene prima della legge. Attenzione, tra gli ebrei, quando saranno giudicati, sapete che Dio li giudicherà, c'è anche un peccato che è il peccato di non aver goduto delle gioie che ti potevano, che ti hanno dato. E quindi questo peccato di privazione. E Gesù racconta questo fatto di Davide, di Davide che scappando da Saul, come ci ha letto la signora, scappando da Saul, passa da questo santuario e sotto l'altare si mettevano sette pani e stavano lì una settimana, poi dopo una settimana i preti li prendevano e se li mangiavano loro, il pane fatto in casa dura, e loro scappando dice: abbiamo fame, abbiamo bisogno di pane, dice, prenditi questo pane che sono sotto l'altare. Quindi il bisogno dell'uomo viene prima dell'onore dato a Dio. I pani erano riservati a Dio, poi li pappavano i preti, ma comunque erano riservati. Quindi il bisogno dell'uomo viene prima dell'onore dato a Dio, il piacere dell'uomo viene prima del. È ovvio che questo scandalizzato i farisei, ma Gesù conclude che il riposo, cioè il sabato, tutte le leggi devono essere subordinate al bisogno e al piacere dell'uomo. Amen. Adesso c'è l'offerto.